Passiamo al messaggio della parola. Leggeremo un verso nel libro del Levitico, al capitolo 6. Questo tratto dell'Antico Testamento parla di una legge che Dio diede a Mosè relativa a come offrire gli olocausti. E in mezzo a tutto questo, il verso 6 dice: il fuoco deve essere mantenuto sempre acceso sull'altare e non lo si lascerà spegnere. Lo rileggo. Il fuoco deve essere mantenuto sempre acceso sull'altare e non lo si lascerà spegnere. Andiamo al Nuovo Testamento. Nella prima lettera di Paolo ai Tessalonicesi, nel capitolo 5, nel verso 19, c'è uno dei più brevi versi della Bibbia che dice, esattamente in collegamento con quello che abbiamo appena letto nel Levitico, non spegnete lo Spirito, con la S maiuscola, non spegnete lo Spirito. Ora il messaggio di oggi ci parlerà del fuoco dello Spirito di Dio, quello che è dentro di noi. Quando dico noi, mi riferisco a coloro che hanno fatto un'esperienza di salvezza in Cristo, che hanno gustato la realtà del miracolo della rigenerazione o della nuova nascita, come la chiama Gesù, per mezzo della quale lo Spirito di Dio, che era intorno, vicino, sopra, sempre Gesù ce lo insegna, viene a vivere dentro di noi. Parleremo di questa sua presenza e del fuoco di questo Spirito. Fratelli, lo Spirito, il fuoco dello Spirito, non si spegne da solo. È un po' come il fuoco naturale, il fuoco della legna. Il fuoco non decide di spegnersi, perché il fuoco serve per bruciare e a questo si dedicherà. Quando si potrà spegnere? Si potrà spegnere se chi doveva alimentare di nuova legna quel fuoco non la porta. Oppure se qualcuno al suo esatto contrario porta un bello secchio d'acqua e la getta sul fuoco e il fuoco si spegne, suo malgrado. Oppure perché qualcuno gli toglie l'ossigeno e si spegne per mancanza di capacità di fare quello che è chiamato a fare. Ma non è lui che lo decide, proprio come nella legge di Mosè, quel fuoco che deve essere tenuto sempre acceso sull'altare dell'olocausto. E fratelli, chi aveva questo compito di tenere acceso il fuoco? Il sacerdote. Il sacerdote aveva il compito di non lasciare mai spegnere quel fuoco, per quale ragione? Perché l'altare deve essere sempre, sempre pronto per poter offrire a Dio dei sacrifici, degli olocausti, in quel caso specifico per il peccato, richieste a Dio di perdonare i propri peccati o i peccati del popolo. Questo era il compito del sacerdote. Il sacerdote aveva un compito importante, tant'è vero che in un passaggio del libro di Malachia, il libro di Malachia è l'ultimo libro dell'Antico Testamento, quello che si dice faccia da ponte con il Nuovo Testamento, dopo questi circa 4 secoli di silenzio della Scrittura Sacra, poi si arriverà ai Vangeli, e nel parlare ai suoi servi, ai sacerdoti, c'è Dio che se la prende con i sacerdoti, e dice nel capitolo 1, al verso 10, ci fosse almeno qualcuno di voi che chiudesse le porte, là dove c'era il fuoco dell'altare, qualcuno che chiudesse le porte, così non accendereste invano il fuoco sul mio altare. È un altro modo di far spegnere il fuoco. Ma il fuoco non decide da sé di spegnersi. E ora veniamo a noi. Chi sono questi sacerdoti oggi? Non leggiamo nella Scrittura che noi, pur non venendo da un popolo come il popolo di Israele, nel quale c'era per volontà di Dio il sacerdozio, noi oggi siamo un popolo di sacerdoti regali. ovvero da una specializzazione di qualcuno, di pochi, a un allargamento a tutti i credenti della possibilità di essere strumenti per portare a Dio quello che ha messo dentro di noi, ovvero il sacrificio della lode, il sacrificio dell'adorazione, il buon profumo della preghiera, dono che è stato offerto a ognuno di noi, uomini e donne. E l'altare dov'è in questo momento? In diverse chiese esiste un altare sul quale si sacrifica qualcosa, ma nella realtà cristiana l'altare sul quale fare offerte a Dio è il cuore. Noi sacerdoti del re, sacerdoti reali o regali, e noi altare a Dio per mezzo del nostro cuore. Vedete allora come la parola dell'Antico Testamento ha una grande attualità sempre, perché la parola di Dio non si è conclusa rigettando tutto quello che ha preceduto il Nuovo Testamento, ma al contrario Gesù dirà che è venuto per completare, per compiere tutto questo. Adesso veniamo alla raccomandazione dell'Apostolo Paolo, 1 Tessalonicesi 5,19. Non spegnete lo spirito. Questa realtà può avere diversi significati. Il primo significato è terribile. Quando siamo noi a determinare questo spegnimento dello Spirito di Dio, quello che con il nostro comportamento possiamo ottenere, che è quello che sempre l'Apostolo Paolo in un altro testo definisce il contristare lo Spirito di Dio. Quando il nostro comportamento è contrario alla legge di Dio, ovvero quando noi, si dice, sbagliamo il bersaglio, puntiamo dalla parte sbagliata, pecchiamo, questo allontana lo Spirito di Dio. Io non immagino, sinceramente non immagino, che lo Spirito di Dio che è dentro faccia dentro e fuori, dentro e fuori, dentro e fuori. Ha detto, tu sei il Tempio dello Spirito Santo. Ma allontana dalla sua possibilità di compiere il mandato per il quale lui sta dentro di noi e quindi anche nella Chiesa. Quindi sarebbe terribile se questo fosse il nostro caso, la nostra condizione. Ma c'è un altro secondo significato, ovvero non spegnete lo spirito ci deve indurre a considerare l'importanza di tenere vivo e acceso lo Spirito di Dio dentro di noi, a farci realizzare quanto sia indispensabile per la nostra relazione con Dio che questo avvenga, che il fuoco dello Spirito di Dio sia ben acceso in noi. E che cosa fa questo fuoco? Ora in avanti parleremo del fuoco in maniera più specifica per noi. Cosa fa questo fuoco? Il fuoco dello Spirito ben acceso mette in movimento la parola di Dio in noi. Mette in movimento. Vi porto un momento un esempio terra a terra. Il fuoco acceso sotto una pentola piena d'acqua. Questo non riguarda, credo, solo le donne. Quando la fiamma è spenta nei nostri fornelli o su un fuoco di legna, quando la fiamma è spenta, l'acqua è ferma, è immobile. Quando si accende il fuoco, dopo qualche momento, gradualmente, e questo ci dice tante cose sull'effetto dello Spirito di Dio in noi, non funziona così. Non è che appena noi entriamo in questo locale di culto, tac, si accende il fuoco dello Spirito di Dio. Così quando si accende il fuoco sotto una pentola, dopo un po' l'acqua comincia a muovere qualche bollicina. Da ferma entra in un certo piccolo movimento. Man mano che il fuoco continua a fare il suo lavoro, quelle bollicine diventeranno sempre più grandi, fino al punto che si muoverà anche la pentola in certi momenti, fino al punto ancora che l'acqua, o alcune di queste bollicine che arrivano in superficie, potrà addirittura traboccare dalla pentola. Rendo l'idea con questo esempio. Così è del fuoco dello Spirito dentro di noi. Se è presente dentro di noi, come se fosse sotto di noi questo fuoco, inizierà a far muovere qualcosa. Ma stiamo parlando dell'effetto dello Spirito di Dio sulla parola di Dio dentro di noi. E la parola di Dio, cioè la Bibbia, una Bibbia spenta, una Bibbia chiusa, una Bibbia che non sappiamo più dove sia, una Bibbia che rimandiamo solo a quando su internet o tramite social o tramite qualche app ci arriva qualche messaggio da qualcun altro. E ricordate che il qualcun altro normalmente è un computer. Una Bibbia spenta non produrrà alcun effetto, questo lo sappiamo. Anche una mente spenta non può fare niente. Ma veniamo alla questione. Quante volte abbiamo sentito dei nostri amici, dei nostri colleghi dire: io leggo la Bibbia ogni tanto, ma non capisco quello che leggo. Non riesco a comprenderne il significato. E allora che accade? Accade che quando Dio, che conosce ogni cosa, si rende conto che qualcuno lo stia cercando sinceramente, stia cercando la verità, Dio manda presso quel qualcuno o quella qualcuna, manda lo Spirito di Dio, vuol dire che ancora non ha fatto un'esperienza di salvezza, ancora non è dentro, quindi avvicina lo Spirito di Dio a quel qualcuno che sta cercando, perché tra i compiti che ha lo Spirito di Dio da quando Gesù, quando era in terra, è salito al cielo, è scritto che avrà il compito di convincere il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, così dice Gesù. E con la sua azione, la sua presenza, questo fuoco ben attento a fare il suo lavoro dentro quella persona che si sta avvicinando, mette in movimento la parola. Il movimento della parola inizia nella mente, che legge e inizia a comprendere perché lo Spirito di Dio rivela, e continua nel cuore. Questa manifestazione di Dio è quella che farà comprendere quel messaggio che diversamente rimarrà poco comprensibile o per nulla comprensibile a chi legge. Questa è l'opera del fuoco dello Spirito di Dio. Questo movimento del fuoco che alla fine scalderà anche il cuore. Il Signore ci aiuti a realizzare non una volta per sempre, ma ogni giorno. Cosa voglia dire avere il cuore che si scalda alla presenza del Signore? Questa parola che ho davanti a me è scritta nel Vangelo di Luca, capitolo 24. Ricordate quei due discepoli che tornavano da Gerusalemme a Emmaus, a casa loro. Non avevano capito che cosa era successo con la morte del Cristo, soprattutto non avevano capito cosa era successo con quella tomba che avevano trovato vuota. E tornavano a casa con gli occhi pieni di lacrime. E Gesù, che non è interessato solo alle folle, alle masse, anzi, normalmente è il contrario, si avvicina a questi due che stavano camminando in questo breve tratto da Gerusalemme a Emmaus e inizia a parlare a loro di se stesso, partendo da che cosa? Da quello che nell'Antico Testamento era scritto su di lui. E questi l'avevano accanto, c'era il Messia risorto che parlava con loro e non lo riconoscevano. A un certo punto arrivano a casa loro, Gesù fa finta di andare oltre, viene invitato ad entrare, entra in quella casa e al momento di iniziare la cena prende il pane e lo rompe, lo spezza, come quando istituì la celebrazione della Santa Cena. E gli occhi di quei due si aprirono ed è scritto che la temperatura del loro cuore salì fino al punto di dire: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? Il fuoco dello Spirito di Dio mette in movimento quello che c'è dentro di noi. E fratelli, se quando il Signore ci parla per mezzo della sua parola il nostro cuore non si scalda, vuol dire che il fuoco non è ben acceso e non è certamente dipeso dal fuoco. E non serve proprio a nulla il simulare il calore davanti a Dio e soprattutto davanti agli uomini. Non so se vi è mai capitato di farlo, ma sicuramente vi sarà capitato di sentire qualche bambino che lo ha fatto. Quel bambino che non vuole andare a scuola, e che simula di stare male e prende il termometro, avete presente quello a mercurio, e lo metteva sul calorifero. E a un certo punto quel 36,5 perfetto, perché quella era la sua vera temperatura, schizza a 39,9. E ancora un po' la madre, quando lo vede, chiama l'ambulanza. Ma di solito le madri hanno l'occhio lungo e si rendono ben conto della verità. Sapete come si fa a capire se il bambino ha la febbre o no? Si prendono le labbra della madre o del padre e si appoggiano sulla fronte del bambino. E le labbra sono un termometro meraviglioso che mettono in mostra tutti i trucchetti per simulare quello che non siamo. Non serve a nulla simulare che dentro di noi c'è il fuoco della presenza di Dio mentre ci troviamo, per esempio, insieme a un culto. Ma alla rovescia, veniamo adesso alla rovescia di questo, quando c'è invece questo calore, c'è una realtà gloriosa, ovvero quando il cuore è riscaldato dalla presenza dello Spirito di Dio, ci fa realizzare pienamente Cristo, ci fa realizzare la sua potenza, la potenza della sua risurrezione, ci fa realizzare che Cristo Gesù è vivente nei secoli dei secoli, è scritto nella Bibbia, ma è vivente perché lo viviamo dentro di noi. Questo fa il fuoco dello Spirito di Dio. Questo fuoco dello Spirito è ben acceso, li mette in movimento ancora qualcos'altro, ovvero la nostra purificazione insieme alla fede. Questi due aspetti sono collegati tra di loro, come avviene con il fuoco che sta sotto il crogiolo. Ho sentito una preghiera poc'anzi. Il fuoco sotto il crogiolo e dentro il crogiolo si mette dell'oro. Il fuoco, con il tempo necessario, scioglierà quell'oro. Diventerà da solido a liquido. E quel procedimento antico, che probabilmente oggi è superato per mezzo della chimica, quel procedimento antico del fuoco che faceva sciogliere l'oro, che la sua pesantezza andava sul fondo, faceva venire a galla ciò che è più leggero, ovvero le scorie. E questa realtà era quella che occorreva, che occorre oggi sul piano delle cose morali, spirituali, per far venire a galla le impurità, per poterle togliere di mezzo, eliminare. Ma questo fuoco che scioglie fa soffrire l'oro, soffrire tra virgolette, e questa sofferenza renderà ancora più prezioso quell'oro. E la parola di Dio interviene, e nel libro dei Proverbi, capitolo 17, verso 3, dice: il crogiolo è per l'argento e il fornello per l'oro, ma chi prova i cuori è il Signore. È il Signore che con il suo fuoco verifica la condizione del nostro cuore. E l'Apostolo Pietro, nella prima lettera, capitolo 1, verso 7, aggiunge: affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Che significa questo? Significa che la purificazione di quello che siamo noi avverrà senz'altro per mezzo del nostro impegno. Abbiamo bisogno di farlo con i nostri sforzi, ma non ci riusciremo se questo non avverrà anche per mezzo della fede. Purificazione e fede che viaggiano insieme, che si muovono insieme dentro di noi. E allora permettetemi di dire, fratelli e sorelle, non restiamo tutti d'un pezzo o tutto d'un pezzo di fronte al fuoco dello Spirito di Dio. Non facciamo come l'oro che è sul crogiolo, che si ribella e salta fuori per non sciogliersi. Sciogliamoci davanti alla presenza di Dio e del suo fuoco. Perché, fratelli e sorelle, il fuoco brucia, il fuoco dello Spirito di Dio brucia, lasciamolo bruciare, anzi lasciamoci bruciare dal fuoco dello Spirito di Dio, che quando è ben acceso, e con questo finisco, mette in movimento il nostro amore, mettere in movimento. Se l'amore è parcheggiato in frigorifero, lì fermo deve restare, non produrrà alcunché. Ma al contrario, se lasciamo agire il fuoco dello Spirito di Dio, tra le cose che produce, e anche di questo abbiamo sentito poc'anzi in una meditazione, quello che produrrà è che non ci farà stare fermi, oziosi e indifferenti. Ovvero, quando il fuoco dello Spirito è ben acceso, si vede dallo zelo che manifesta il credente, col quale noi cerchiamo di piacere innanzitutto a Dio. Lo zelo vuol dire il fuoco, vuol dire il calore, vuol dire la passione, vuol dire la spinta, vuol dire l'entusiasmo per mezzo del quale noi affrontiamo le cose di Dio, perché sono quelle che conosciamo di valore eterno. E questa realtà si vede da come lo amiamo, da come serviamo Dio. L'Apostolo Paolo in Romani 12, verso 11, dice: quanto allo zelo, non siate pigri, siate ferventi, il fervore, il calore, siate ferventi nello Spirito, servite il Signore. Si vede da come serviamo il Signore, ma si vede anche da come amiamo i fratelli, da come serviamo i fratelli, da come ci mettiamo reciprocamente l'uno al servizio dell'altro, con questo zelo che viene richiamato persino quando l'Apostolo Paolo presenta l'armatura di Dio per il cristiano, quella che dobbiamo indossare completamente. E sentite, parla di mettere come calzature i vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Che si tratta, queste calzature speciali, si tratta di mettere in movimento l'amore. Per mezzo dell'amore dobbiamo andare verso i nostri fratelli, e per mezzo dell'amore andremo con i nostri fratelli ad annunciare a Cristo a coloro che ancora non l'hanno conosciuto. E questo è l'effetto del fuoco dello Spirito che mette tutto questo in movimento. Fratelli, vogliamo concludere con un appello. Se fossi tu a dover fare un appello alla Chiesa, cosa diresti? Diciamo quello che dice la parola: non spegniamo lo Spirito. Non facciamo spegnere il fuoco sull'altare del nostro cuore. E fatemi aggiungere, lasciamoci bruciare dallo Spirito di Dio.